Buonasera a tutti quanti, io ringrazio Arrigo, la dottoressa Raimondi che mi hanno permesso di venire qua a condividere con voi, a discutere con voi alcune tematiche. Come ha introdotto Arrigo, la richiesta era di presentare alcuni indicatori sociodemografici che facessero vedere dove l'Europa sta andando, verso quale direzione, con quali trasformazioni. E ho pensato e ripensato fino all'ultimo, e all'ultimo ho deciso di cambiare la presentazione svelando l'assassino fin dall'inizio, perché avendo un quarto d'ora di tempo non credevo di riuscire ad arrivare a rivelarvi chi era l'assassino di questa storia. Quindi partiamo un po' dalla fine, e poi dopo, se c'è tempo, eventualmente ci sono altri dati che ho per farvi vedere quali trasformazioni si stanno verificando in Europa in maniera più marcata in alcuni paesi che in altri. Quando poi mi è stato chiesto di parlare di Europa, mi è venuto un gran punto interrogativo su che cosa vogliamo intendere con Europa, se è il nostro continente europeo, e qui ci dovremmo allargare in questa cartina includendo altre realtà, anche la Russia per esempio, oppure dell'Unione Europea. Ho preferito parlare, concentrarmi sull'Unione Europea, che è rappresentata oggi come oggi dai paesi in blu, mentre quelli in azzurro sono tipo la Turchia, la Macedonia, l'Albania, che sono in fase di discussione. Entrano nell'Unione Europea, in questo organismo sovranazionale che ha potere decisionale in ambito politico ed economico, e noi stessi facciamo parte dell'Europa, dell'Unione Europea, fin dalla sua nascita alla fine degli anni 50. Quindi noi siamo dentro a pieno titolo. Però quando vado ad esaminare l'Europa, e alla fine, ok, siamo tutti europei, tutto un grande paese, ma alla fine ci guardiamo sempre il nostro ombelico, e quindi, ma come va l'Italia? Interessa più sapere il nostro paese, poi anche eventualmente rispetto agli altri, però la nostra identità rimane forte anche perché c'è un potere politico a livello nazionale che impatta sulle nostre vite. E quindi i confronti solitamente vengono fatti con l'Unione Europea a 15 paesi, quelli che erano entrati nel 1995, quindi anche quelli indicati in giallo, con l'apertura verso nord con i paesi scandinavi, e la Germania dell'Est all'asterisco perché era già stata incorporata nell'Unione Europea nel 90, quando poi c'era stato l'abbattimento del muro e l'unificazione della Germania. Non mi sto a dilungare troppo su questo, però all'interno di questa Europa 15 mi focalizzo per guardare un pochino che cosa sta succedendo e quali diverse decisioni politiche vengono prese all'interno di alcuni stati. Se avremo modo di vedere, addirittura d'arrivo, rispetto alle principali trasformazioni socio-demografiche che si stanno registrando in Europa, alcuni indicatori sono fra i principali: forti trasformazioni nel mercato del lavoro, che si stanno registrando un po' dappertutto. Mercato del lavoro inteso sia dal lato della domanda e quindi delle imprese, che tipo di lavoratori hanno bisogno le imprese oggi, che si è fortemente trasformato soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni 70, dove c'è una ricerca sempre più massiccia di personale qualificato, di manodopera altamente specializzata, mentre in passato, nel boom economico fine seconda guerra mondiale, la domanda era molto anche di operai non qualificati, visto lo sviluppo della grande impresa con la catena di montaggio, e quindi grossa fetta della popolazione veniva facilmente assorbita nel mercato del lavoro grazie a quella forma di domanda di lavoro specifica. Oggi invece si richiede soprattutto anche un operaio specializzato, e quindi un investimento in educazione, in formazione, in istruzione diventa sempre più importante. Dall'altra parte c'è stata una forte trasformazione anche dal lato dell'offerta di lavoro e quindi delle persone che vanno a cercare lavoro, perché un po' in tutti i paesi europei, in alcuni più, in altri un po' meno, c'è stato un allungamento dei tempi di permanenza nel sistema di istruzione, quindi abbiamo persone che sono più istruite, che hanno titoli di studio che possono spendere nel mercato del lavoro. Se guardiamo il nostro ombelico all'Italia, risale ad esempio al 1962 la legge che istituisce l'obbligatorietà fino alla licenza media, quindi 8 anni di istruzione, perciò non andiamo neanche così tanto indietro nel tempo. E poi in tempi molto più recenti si è ulteriormente allungato questo obbligo, diritto all'istruzione. Quindi abbiamo un personale sempre più qualificato, sebbene in Italia, ci avremo modo di vedere, il livello di qualificazione dei nostri giovani, anche della popolazione meno giovane, ma la cosa più preoccupante anche della popolazione più giovane, è che non hanno lo stesso livello di credenziali educative di altri giovani di altri paesi europei, e quindi la nostra competitività risulta essere ridotta rispetto ad altri paesi europei. Dall'altra parte, sempre nell'ambito del mercato del lavoro, un grosso cambiamento si è registrato con l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro. L'Italia risulta essere sempre, insieme ad altri compagni che sono sempre gli stessi dell'Europa mediterranea, quindi la Spagna, il Portogallo e la Grecia, un po' più indietro rispetto ad altri paesi europei, però anche da noi i nostri tassi di attività femminile si stanno rincicendo, si stanno indossando, quindi c'è una partecipazione sempre più massiccia, e questo ha fortissime ripercussioni da un punto di vista sociale, perché significa che viene un po' meno la figura della donna madre, casalinga, moglie, che si dedica al focolare domestico 24 ore su 24, ma che esce invece dalle linee domestiche ed è lavoratrice, e quindi si deve in qualche modo giostrare, e nel nostro paese molto più difficile rispetto ad altri paesi, in particolar modo del nord Europa, giostrare fra le difficoltà di stare dietro alla casa, al marito e alla prole, e contemporaneamente anche lavorare. Quindi queste sono alcune trasformazioni che si stanno avendo. Altra trasformazione molto importante è l'invecchiamento della popolazione, e se avremo modo si vede proprio che l'Italia, rispetto ai paesi dell'Unione Europea, ancora più allargata anche verso est rispetto alla immagine che vedete adesso, è il paese con la quota di anziani più elevata in termini di incidenza percentuale. Intendiamo popolazione anziana dai 65 anni in su. Questo ha delle ripercussioni forti, ovviamente è un indicatore che fa ben sperare, perché significa che la qualità della vita è aumentata e che ci permette di avere una speranza di vita molto più elevata rispetto al passato, che dipende anche dal fatto che viviamo meglio, mangiamo meglio, ci sono fatti anche enormi progressi in ambito di conoscenze mediche, e quindi dall'altra parte c'è il fatto che una fetta sempre più grossa in termini numerici di persone vive e convive anche con malattie croniche che si sviluppano necessariamente, o comunque con un'incidenza più elevata, con l'aumentare dell'età. È possibile quindi avere una fetta di popolazione malata più ampia e una fetta di popolazione malata che rimane malata e convive anche bene con la malattia per periodi di tempo più lunghi. E questo ha degli impatti molto forti in termini anche di costi per la società, perché ad esempio in un sistema come il nostro, dove c'è una politica universalistica in ambito sanitario, lo Stato interviene tanto in pagare servizi sociali e servizi sanitari per le persone che sono in condizione di malattia. Non voglio solo dipingere il lato negativo di questa moneta, perché in particolar modo nel nostro paese la popolazione anziana è una grandissima risorsa per mille motivi, perché come è stato evidenziato da alcuni studiosi, nel nostro paese sì, c'è un intervento dello Stato che cerca di favorire e garantire il benessere della propria popolazione, quello che viene chiamato stato sociale, welfare state, se vogliamo fare gli anglofoni, e che si è sviluppato in tantissimi altri paesi a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, che c'erano anche tante risorse economiche per cui si poteva investire nello stato sociale. Dall'altra parte però, se noi abbiamo uno Stato che interviene, è anche vero che la famiglia viene ritenuta un pilastro fondamentale nel garantire servizi alla propria popolazione, perché nel paese dell'Europa mediterranea, e quindi insieme alla solita compagnia di Spagna, Grecia, Portogallo, in Italia la famiglia e i nonni in particolare erogano servizi molto importanti per la popolazione italiana, perché molti genitori invece di portare il figlio al nido, alla materna, lo porta dai nonni, e quindi i nonni svolgono un servizio molto importante, sopperendo quindi spesso a volte anche le mancanze dello Stato. Se è malato si va dai nonni, e quando i figli diventano adulti, i genitori invecchiano e hanno bisogno di assistenza, spesso sono i figli che attraverso trasferimenti economici o anche trasferimenti proprio di aiuto emotivo e di assistenza seguono i propri genitori. Quindi la famiglia e anche la componente della popolazione anziana è comunque una componente molto importante all'interno di questo quadro. Altra trasformazione che si sta verificando è quella dell'immigrazione, dove ormai da anni ne parliamo, l'Italia è colpita, così come tanto colpita, adesso è investita o comunque coinvolta in questo processo di cambiamento, per cui si registra un aumento della presenza straniera nel nostro paese, il che pone nuove sfide e nuovi interventi e investimenti che lo Stato deve fare anche per garantire i processi di integrazione di questa popolazione. Quindi questo per... Poi dopo, se avete curiosità di vedere qualche dato su questi aspetti, li possiamo guardare nel dettaglio. Quando parliamo di Europa rispetto a questi cambiamenti, più o meno, come vi dicevo, sono trasformazioni che coinvolgono tutti questi paesi, in alcuni casi in maniera più marcata, in altri un po' meno marcata, in alcuni paesi alcuni processi sono iniziati molto tempo addietro, in altri casi tempi più recenti, però più o meno siamo tutti sulla stessa barca di questi cambiamenti. Il tipo di risposta però che viene dato di fronte a queste nuove pressioni sono fortemente diverse. Quindi, sebbene siamo tutti dentro e sotto questo ombrello dell'Unione Europea, ognuno di noi ha delle proprie specificità e differenze, ed è possibile però raggruppare diversi paesi dell'Unione Europea sotto alcune categorie. Da un lato il modello scandinavo, che rimane là in alto e per alcuni rimane in alto anche come benchmark, cioè come target, obiettivo verso cui tendere, perché è un modello che ha diversi aspetti positivi. Poi abbiamo un po' un modello dell'Europa continentale, dove ci possiamo mettere dentro Francia e Germania, un altro che si ispira e ci possiamo mettere dentro in particolar modo il Regno Unito, che ci ricorda un po' il modello americano, dove lo Stato interviene poco a sostegno della propria popolazione, la famiglia è un anello anche quello non particolarmente forte, mentre chi la fa da padrone del mercato, cioè si rivolge al mercato, bisogna avere i soldi per rivolgersi al mercato per soddisfare i propri bisogni. E poi c'è il modello dell'Europa mediterranea, o il modello familiare, che include anche il nostro paese. E qua era per farvi vedere alcuni dati, alcuni sono evidenziati, non li starò a commentare tutti, ma vorrei focalizzarmi solo su alcuni di questi per farvi vedere le diverse decisioni di come i diversi paesi decidono di spendere i propri soldi, e quindi lo Stato e la spesa sociale, come la spesa sociale è divisa rispetto ai diversi capitoli di spesa che possiamo ritrovarci. I diversi paesi che sono qui rappresentati sono emblematici di quei quattro modelli che vi dicevo, quindi per i paesi scandinavi la Danimarca, la Germania per la parte continentale, l'Italia per il modello meridionale e il Regno Unito che fa un po' per sé. E al di là delle cifre, quello che mi interessava mettere in evidenza è che il modello danese, che è quello del modello di welfare di tipo universalistico, socialdemocratico, che include tutti, è quel modello che cerca in qualche modo di promuovere uno Stato molto presente, molto massiccio nel contesto sociale, che cerca di rispondere ai bisogni di tutta la sua popolazione, intesa non solo come popolazione cittadini di quel paese, di tutta la popolazione che è presente su quel paese, offrendo servizi e quindi erogando assistenza per gli anziani, per i bambini, per i disoccupati, che altro, ed elargendo anche a volte dei trasferimenti monetari, così come avviene un po' in tutti i paesi. Però in questo contesto questo intervento è molto forte e preponderante. E infatti, sebbene le percentuali non siano particolarmente elevate, però le differenze rispetto all'Italia sono significative. Per esempio, la percentuale di spesa sociale che viene destinata a famiglie minori in Danimarca, in parte anche in Germania, sono particolarmente più elevate rispetto all'Italia. E questo cosa significa? Significa che al di là del modello di stato sociale che si è pensato originariamente, si intende oggi a garantire maggiormente in Danimarca e in parte anche in Germania quelli che sono i bisogni delle famiglie e dei minori. Ed è un tipo di intervento che va pari passo con quelle che sono alcune trasformazioni che si stanno registrando anche nella nostra società, ma che sembriamo ancora un po' ciechi rispetto a questi cambiamenti, perché un altro cambiamento è a livello proprio di composizione delle famiglie che abbiamo anche all'interno del nostro paese. Se in passato vigeva fondamentalmente la famiglia nucleare, quindi mamma, papà, marito, moglie con i figli, sappiamo che è stato introdotto anche da noi un po' di tempo fa la legge sul divorzio, che ha prodotto dei cambiamenti sociali importanti, e quindi le famiglie che prima per forza di legge in qualche modo rimanevano unite adesso si possono rompere. Si possono quindi avere situazioni, sono particolarmente numerose anche le situazioni di famiglie monogenitore, in particolar modo mamme che sono sole con i propri figli o il proprio figlio. E in questo caso questo tipo di investimento di spesa da parte dello Stato cerca di andare incontro alle esigenze di questa fetta di popolazione, che ovviamente non è la quota maggioritaria tra i diversi modelli familiari, ma è un effetto importante che ha bisogno ed è più fragile rispetto ad altri, ha bisogno quindi di assistenza, di aiuto. Un altro esempio ci può essere anche ad esempio per l'istruzione, dove il 7-8% della spesa sociale in Danimarca viene destinata all'istruzione, mentre da noi è solo il 4,2%, e questo fa la differenza. Sono pochi punti percentuali, ma pochi punti percentuali importanti, perché significa che noi dovremo, in un contesto tra virgolette globale, sempre più internazionalizzato, competere sul mercato del lavoro con persone che sono sempre più qualificate, sempre meglio preparate, e quindi già da ripartenza partiamo, insomma, molto svantaggiati, un pochino da perdenti. Il grosso invece che ci caratterizza, il grosso invece che caratterizza il nostro paese, indovinate un po' qual è il capitolo di spesa, sono le pensioni. E infatti, se vediamo anche questo grafico, forse si vede male, non riesco, allora l'Italia è la quinta barra a partire da sinistra ed è il paese fra quelli qui elencati, il primo è l'Unione Europea, 15 paesi, la media a 15 paesi, dei 15 paesi, Germania, Spagna, Francia, Italia, Svezia e Regno Unito. Più della metà della spesa sociale viene destinata in pensioni, nel pagamento delle pensioni. Ed è vero che siamo il paese più vecchio d'Europa, quindi queste pensioni vanno pagate, ma è anche vero che siamo il paese nel quale ci si è mossi, non voglio poi stare a rispondere al perché ci si è mossi tardi o perché si è voluto mettere una fetta di prosciutto davanti agli occhi, però non abbiamo tenuto in considerazione delle ripercussioni che poteva avere questa spesa così alta, perché se poi la pagnotta è quella e tanta la vado a dare per le pensioni, per forza di necessità quel che rimane da dividere è abbastanza poco. E non è un caso che negli ultimi tempi si è parlato tantissimo della necessità di riformare questa legge sulle pensioni, di passare da un sistema anche retributivo a uno contributivo, perché c'era un'insostenibilità del nostro sistema. Però ancora oggi facciamo fatica a rimodulare queste diverse voci di spesa, e ci sono delle conseguenze. conseguente che sintetizzo con questa ultima tabella, che richiama sempre i quattro paesi modello dei quattro modelli prima elencati, per farvi vedere come le decisioni di intervento da un punto di vista politico possono avere delle ripercussioni importanti. Abbiamo parlato di questo stato sociale che interviene, decide come spendere i soldi, quali tipi di servizi erogare e a chi rivolgersi, quali categorie in particolare tutelare rispetto ad altre, e questa tabella vi fa vedere si concentra su una categoria a rischio importante, che è la popolazione a rischio povertà, che sappiamo che anche nel nostro paese è andata ad ingrossarsi sempre di più a seguito poi anche della crisi che è partita nel 2008, e quindi tante persone hanno perso il proprio lavoro, che non sarebbe di per sé problematico se nel giro di tempo ragionevole riuscisse a trovare nuovamente lavoro. Il problema è che si rimane in condizione di disoccupazione per molto tempo e quindi si scivola nelle maglie della povertà. Questa tabella vi fa vedere nella prima riga la percentuale di popolazione a rischio povertà prima che lo Stato decida di spendere i propri soldi a favore di questo target di popolazione. Quindi le percentuali non sono drasticamente diverse nei diversi paesi: Danimarca 27%, Germania 25%, Italia 25%, Regno Unito 29%, arrotondo. Dopo che lo Stato interviene e spende i soldi, di quanto si riduce la percentuale di popolazione che è ancora a rischio povertà? Quindi se spendo bene i miei soldi si dovrebbe ridurre di molto. In Danimarca dal 27% si passa al 12%, quindi abbiamo una forbice molto ampia che è, se non sbaglio, di circa 15-14 punti percentuali. Negli altri paesi abbiamo invece situazioni più critiche, in particolar modo in Italia. Quindi spendiamo un po' di soldi per poter dare una mano a queste persone che sono in condizioni di rischio e povertà, ma dopo che li abbiamo spesi, che cosa succede? Dal 25% si passa al 19%, quindi ancora una fetta bella grossa di persone rimane in condizioni di povertà. Perciò qualcosa non viene fatto bene, o comunque è uno spunto e uno stimolo per ripensare come spendere meglio questi soldi, tenendo conto anche di quelle trasformazioni importanti che sono in atto e per le quali, se volete, dopo c'è qualche dato che possiamo fare.
Grazie.